Vorrei oggi iniziare il mio sermone proprio leggendo una scrittura che si trova in Isaia al capitolo 40 nel versetto 31. E questa scrittura è quella che ha dato il titolo a questo mio sermone. Difatti in Isaia al capitolo 40 versetto 31 dice così: quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Beh, questa è una scrittura meravigliosa. Io la vorrei applicare su di me perché io cammino e mi affatico. Non riesco a volare e quindi chi di noi non vorrebbe che questa scrittura proprio facesse parte attiva in ciascuno? E quindi qui Isaia troviamo dei versetti che sono molto belli e che ci dicono che noi acquistiamo delle nuove forze. Naturalmente io, essendo già in un'età un po' avanzata, queste nuove forze mi farebbero comodo. E quindi se io mi metto a correre anche solo per pochi metri da qui ad arrivare lì di fronte, sicuramente mi stanco, ma non solo, arrivo anche con il fiatone. non meravigliamoci, perché quando anche voi diventerete vecchi come me proverete questa sensazione. Naturalmente sto cercando un po' di sdrammatizzare e naturalmente è come se io, dopo aver fatto in effetti solo una rampa di scala, è come se avessi fatto 5 rampe di scala e non una, perché mi affatico. Ma la parola di Dio ci dice che noi camminiamo e non ci affatichiamo, proprio come se fossimo dei super atleti, come se avessimo dei muscoli d'acciaio da fare invidia ai migliori atleti del mondo. Noi in realtà abbiamo un dono particolare e tutto questo capitolo di Isaia è ricco di conforto e di sfide da parte di Dio. Sempre in Isaia, al capitolo 40, nel versetto 3, dice: la voce d'uno grida, preparate nel deserto la via dell'Eterno, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Quindi qui ci dice Isaia che c'è una persona che sta dicendo di prepararci in questo nostro deserto spirituale nel quale noi viviamo, come ha accennato prima Giovanni. Quindi ecco che noi stiamo imparando proprio a passare a questa via, ad attraversarla per il nostro Dio. E noi stiamo preparando una strada. La nostra sappiamo che non è un'autostrada. Non è un'autostrada a 6 corsie, ma è una strada piena di problemi, pericolosa, con curve, salite e discese. E nel versetto 4 dice: ogni valle sia colmata, ogni monte ed ogni colle siano abbassati e luoghi erti siano livellati, i luoghi scabri diventino pianura. Vedete, tutto sarà livellato. E noi stiamo preparando proprio questa via per il ritorno di Gesù Cristo. La Chiesa di Dio e noi che ne siamo parte stiamo preparando questo. Stiamo preparando questa via. E ognuno di noi è sempre pronto a farne parte, a fare la sua parte anche. Non solo a farne parte, ma anche a fare la sua parte. Ognuno di noi fa quello che può fare e lo fa principalmente per il buon esempio di testimonianza verso le altre persone. Perché qui all'interno della Chiesa lo sappiamo, ci conosciamo, abbiamo già magari tanti anni alle spalle che siamo nella Chiesa e abbiamo anche tanta conoscenza. Quindi quello che noi stiamo facendo oggi, quello che la Chiesa fa, lo fa proprio verso il mondo, verso le altre persone. E noi stiamo preparando proprio questa strada al nostro Creatore, al nostro Gesù Cristo. Infatti nel versetto 5 prosegue dicendo: e allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata ed ogni carne ad un tempo, ogni carne a suo tempo la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Naturalmente quello che oggi sta facendo la Chiesa sta proprio portando avanti questo messaggio a livello mondiale. Quando tutte le strade saranno spianate, perché per ora sono tutte salite e discese, curve a mai finire, e quando tutti i monti ed i colli saranno anche abbassati, ed ecco che la gloria di Dio sarà rivelata. Naturalmente a chi sarà rivelata? Sarà rivelata a coloro i quali non la conoscono, sarà rivelata al mondo. E come sarà rivelata al mondo? Con il ritorno di Gesù Cristo. E allora tutto il mondo vedrà quello che accadrà. Contrariamente a tanti che dicono che già Gesù Cristo è ritornato e che già tutto questo è avvenuto, ma non è così. Quindi al ritorno di Cristo tutto il mondo vedrà quello che accadrà. Ed oggi noi, voi, ciascuno di voi e ciascuno di noi siamo la bocca dell'Eterno. Siamo coloro i quali parliamo al mondo. Oggi noi siamo il popolo di Dio ed usiamo la nostra bocca e usiamo le nostre labbra per preparare la via di Dio per il ritorno di Gesù Cristo. Se tutti noi comprendessimo il ruolo importante che possiamo fare nella Chiesa, ci verrebbe un'ernia mentale. Forse non saremmo in grado di poterlo nemmeno capire e apprezzare pienamente. Perché è un impegno troppo grande, è un impegno grandissimo, cioè per tutti quanti noi, perché tutti noi avremmo un ruolo veramente importante da svolgere, perché tutti quanti noi siamo degni di essere la luce di Dio sulla terra. Lo dobbiamo essere. Questo è un impegno che tutti quanti noi ci dobbiamo assumere ed è anche un impegno che ci siamo assunti nel momento in cui siamo stati battezzati. E quindi se non facciamo questa luce è perché stiamo facendo esattamente tutto al contrario di come dovrebbe essere fatto. Per cui non saremmo più la luce di Dio, ma le tenebre di Dio. Ma noi non dobbiamo essere le tenebre di Dio. Dio non ci ha chiamato per essere tenebre. Dio ci ha chiamato per essere luce. Noi oggi siamo chiamati a rinnovare l'impegno prima di tutto con noi stessi. Perché noi siamo stati chiamati da Dio a rinnovare continuamente questo nostro impegno con il nostro Creatore, con il nostro Dio. Tutti quanti noi dobbiamo farlo, tutti quanti noi che siamo qui, e anche mi riferisco a voi che siete a casa e che purtroppo ancora questo sistema ci tiene un po' distanti. Quindi anche voi che non siete qui presenti con noi in questa sala, siete chiamati e siamo chiamati a superare, a rinnovare costantemente questo impegno, giorno dopo giorno. E dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo. Ve lo dice uno che è da tanti anni nella Chiesa. Nonostante, dico nonostante, fra virgolette, le nostre debolezze fisiche. E ce le abbiamo. Io per primo. Io non mi escludo. Io non sono migliore degli altri. Nessuno di noi è senza debolezze. Quindi, ma dobbiamo lavorarci con queste debolezze. Le dobbiamo sempre di più far diventare di meno. È un gioco di parole. Sempre di più debbono diventare di meno le nostre debolezze. E questa sarà la nostra vittoria, questa sarà la nostra vincita che faremo tutti quanti noi insieme. Naturalmente, come parlavamo stamattina, già sappiamo a cosa ci riferiamo e di cosa stiamo dicendo. Noi proprio siamo chiamati a rinnovare questo nostro impegno, continuamente, sempre, perché anche quando tante volte vogliamo essere deboli, vogliamo essere forti, ma in realtà tante volte siamo deboli. Anche nella nostra forza a volte siamo deboli, perché facciamo il contrario. Quindi in verità è come se noi spegniamo l'interruttore e tutto si spegne, tutto diventa buio e la luce si spegne e non emaniamo più quella luce che Dio si aspetta che ciascuno di noi emani, che ciascuno di noi trasmetta al mondo intero. Purtroppo questo succede, che quando spegniamo l'interruttore cadiamo al primo ostacolo che ci viene davanti. Se spegniamo l'interruttore cadiamo, perché camminiamo al buio. Ma se noi non spegniamo questo interruttore, se non lo spegniamo, qualsiasi cosa ci viene messa davanti, qualsiasi ostacolo, lo superiamo brillantemente. Dobbiamo essere come gli ostacolisti, quelli che fanno i 400 metri sempre saltando, ostacolo dopo ostacolo. Questa è la nostra vita religiosa, saltare tutti gli ostacoli che ci si presentano davanti. E allora saremo veramente forti. Ma non solo, se voi vedete gli ostacolisti quando cadono, si rialzano come se niente fosse, si rimettono in piedi. Se cadessi io allo stesso modo non mi rialzerei più. Forse ci vorrebbe poi i soccorritori per rimettermi in piedi. Ma naturalmente tutto questo, sapete, fa parte di ciascuno di noi. Fa parte di ciascuno di noi e noi dobbiamo anche sapere che essendo noi degli strumenti nelle mani di Dio, gli strumenti che Dio usa, li usa per il meglio, li usa per dare il suo messaggio, il messaggio che Dio vuole dare al mondo. Quindi noi dobbiamo essere gli strumenti migliori nelle mani di Dio. E questo lo dico con cognizione di causa, perché tante volte noi, senza parlare, riusciamo ad essere molto più efficaci che se parlassimo. Attraverso il nostro esempio, attraverso il nostro modo di essere, di presentarci, di muoverci, di gestirci, di confrontarci con le altre persone. Io sono di solito un tipo che parla molto poco, molto poco. Mia moglie me lo rimprovera, mi dice sempre: tu parli poco. Sappiate una cosa, che io quando mi sono fidanzato con mia moglie, Carmelo diceva: ma che è muto quello, non parla mai. Perché lui era prima di me nella famiglia di mia moglie. E io che non parlavo mai, lui diceva, è muto. Ma poi nel tempo gli ho fatto vedere che non sono muto. Sto scherzando, ma non sto scherzando, è vero, è la verità. Anche mia suocera me lo diceva. Quindi tante volte veramente riusciamo anche senza parlare a dare il meglio di noi stessi, ciascuno di noi, perché è il nostro modo interiore di esteriorizzare noi stessi. E questo deve avvenire molto di più anche a livello spirituale piuttosto che fisico. Per cui dobbiamo veramente comprendere ciò che Dio vuole insegnarci. Sempre in Isaia, al capitolo 40, nel versetto 29, dice così: egli dà forza allo stanco ed accresce vigore a quello che è spossato. Quindi se noi vogliamo avere vigoria, rivolgiamoci a Dio, e Dio ci dà la sua forza. Ci dà la forza, ci dà il vigore, accresce il nostro vigore. Dio dà la forza alle persone stanche, a colui che non ce la fa più, non dico a livello fisico, qui sto parlando ora a livello spirituale, a livello religioso. C'è colui che neppure riesce più a stare all'impiedi, e Dio accresce la sua forza, la nostra forza, ed è quello che avviene e noi diventiamo veramente spiritualmente forti. Perché nel versetto 30, poi sempre in Isaia 40, dice: i giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti vacillano e cadono. I giovani cadono, e per una volta vorrei potermi sostituire a Dio. Non dico questo perché voglio essere superiore a Dio, no. Vorrei sostituirmi a Dio per dire ai giovani della Chiesa, lo dico ai giovani, ma anche ai giovani come anni di età nella Chiesa, che non devono vacillare. Non dovete mai vacillare, giovani. Me lo dice uno che è da tanto tempo che è nella Chiesa. Ma devono credere in quello che fanno. Dobbiamo credere, anch'io dopo tanti anni, debbo sempre di più credere in ciò che faccio, in ciò che facciamo. E dobbiamo sempre stare forti e saldi. Perché se siamo qui, un motivo c'è. Non siamo qui per caso. Lo ha detto prima Giovanni, c'è molti che sono seduti qui oggi, hanno fatto anche 1000 chilometri per arrivare dove siamo oggi riuniti. E questo le fa onore. Fa onore a chi ha fatto magari 10 ore di macchina, di guida. Naturalmente questo essere forti e saldi, dico fortemente forti e saldi in Dio, perché noi dobbiamo essere caparbi, dobbiamo essere determinati, e in certe cose dobbiamo sempre e soltanto fare ciò che Dio ci chiede, quello che Dio si aspetta da ciascuno di noi. Da ciascuno di voi. Noi dobbiamo fare ciò che Dio ci comanda, affinché Lui accresca il nostro vigore, affinché aumenti la nostra forza. Il profeta Isaia non si ferma qui, a questi pochi versetti che abbiamo letto, ma sottolinea in questo capitolo tutta una serie di difficoltà prima che ha posto in evidenza, però è l'affaticamento, la prima cosa che ha posto in evidenza. Che naturalmente questo affaticamento è seguito dalla stanchezza e infine dalla caduta. Affaticamento, stanchezza e caduta. Ora lo vedremo. Quindi, rapportando queste cose nel piano spirituale, vediamo che l'affaticamento subentra in noi, in ciascuno di noi, quando si comincia a non voler più andare dietro agli insegnamenti di Dio. Comincia ad avvenire l'affaticamento. Quando nel 95 avvenne, come dicevamo, ripeto stamattina, la famosa separazione, c'è stato uno che oggi non è più con noi, quando sono avvenuti dei cambiamenti, dice: ah, finalmente Dio ci ha tolto dei pesi. Dio ci ha tolto dei pesi. Eravamo affaticati dal portare quei pesi. Ma quando mai? Dio ci ha tolto dei pesi. E da ora arriverò poi al dunque. Quindi naturalmente questo affaticamento subentra quando non si seguono gli insegnamenti di Dio. Perché se io osservavo il sabato, per me non era un affaticamento, non era una fatica. Se io facevo la festa dei paniazzimi e per 7 giorni mangiavo pane senza lievito, per me non era una fatica. Non era una fatica non mangiare carne e cibi impuri. Non era una fatica. Quindi loro, da quando vennero dette queste cose, dalla sera, mi ricordo, di tanti anni fa, a mezzogiorno nel servizio del pomeriggio venne detto: da ora in poi la festa dei paniazzimi si può fare, non è più necessario non mangiare cibo senza lievito. E si può anche mangiare il salame, si può la sera 3/4, più di 3/4, andarono a prendere la pizza tutti con prosciutto e salame. Siamo rimasti solo forse in 4-5 persone che non andammo a fare quella festa, a non festeggiare per andare a prendere la pizza. Quindi per noi l'affaticamento era rimasto, ma per me io non l'ho mai vista come una fatica. Quindi, ed ecco che dopo questo affaticamento che gli è stato tolto, come dicono loro, ecco che poi è sopraggiunta invece la stanchezza per queste persone. E proprio perché dopo non hanno più nemmeno cominciato a parlare dei comandamenti, perché non osservavano più il sabato, facevano il Natale, facevano le feste, facevano il Carnevale, facevano tutto quello che facevano prima di venire nella Chiesa. E naturalmente tutto questo è stato per loro obbrobrio, a loro vergogna, perché Dio non ha mai tolto, se sono pesi, quelli che dicevano loro. Noi lo facciamo qui tutti quanti con piacere, mettere in pratica e osservare la parola di Dio, dalla prima all'ultima pagina, senza nulla travisare. E naturalmente alla fine, quando questo avviene, la caduta, quella chiesa non esiste più. La chiesa dove loro sono rimasti non esiste più, vero Carmelo? Non esiste più. Cioè hanno abbandonato Dio, hanno abbandonato Cristo, hanno abbandonato la via di Dio. E naturalmente sapete, questo andare fuori non deve avvenire per ciascuno di noi. Io prego sempre che Dio aggiunga a noi e non tolga, ma che aggiunga ogni giorno nuove persone. Queste sono, ripeto, le tre fasi determinanti. affaticamento, stanchezza e caduta. Quindi preghiamo, e lo chiedo questo anche a tutti quanti voi, preghiamo fortemente che non dobbiamo mai essere fra queste persone. Molti di noi siamo qui oggi da tanti anni nella Chiesa e questo significa che noi non ci siamo affaticati, assolutamente. Non siamo stanchi, ma soprattutto non vogliamo cadere. Non vogliamo cadere. Quindi, di certo, siamo forti e integri e lo saremo fino alla fine. Lo saremo fino alla fine dei nostri giorni. Andiamo adesso in Deuteronomio e vediamo Dio tramite Mosè che avvertì il suo popolo. Deuteronomio capitolo 25, versetti 17 e 18. Io sapete questa scrittura che ora sto per leggervi, all'inizio quando ero nella chiesa, quando sono entrato nella chiesa, faticavo a capirla. Ho faticato a capire questa scrittura di Deuteronomio. Di Deuteronomio 25, versetti 17 e 18. E dice così: ricordati di ciò che ti fece Amalek durante il viaggio quando usciste dall'Egitto, come egli ti attaccò per via, piombando per di dietro su tutti i deboli che ti seguivano. Quando eri già stanco e sfinito, e come non ebbe alcun timore di Dio. Cosa significa questo? Io all'inizio dicevo, ma che significa questa scrittura? Mi ricordo tanti anni fa, non la capivo. Sapete, però rileggendo questa scrittura tante volte l'ho riletta, finché poi l'ho capito. Perché in questo capitolo della Bibbia Dio ci dice chiaramente che il nemico inizia sempre a colpire dai più deboli. Il nostro nemico, sappiamo chi è in questo caso, i più deboli, attacca i più stanchi, attacca i più sfiduciati, attacca i più sfiniti. E questa è la ragione per cui non dobbiamo essere mai fra gli ultimi, perché chi lo è facile preda del diavolo, perché proprio va a colpire i più deboli. Difatti in guerra, questa era una guerra, andavano a prendere gli ultimi militari, i più deboli, quelli che stavano indietro, quelli che stavano dietro. Quindi la persona debole è più facile preda da parte del nemico. Perché naturalmente se attaccasse i primi che sono in testa, tutti quanti si accorgerebbero di quello che sta succedendo. Invece, cominciando da dietro, man mano le persone andavano a diventare sempre di meno e nessuno vedeva e capiva quello che stava succedendo. Quindi ecco perché dobbiamo stare sempre in guardia. Dobbiamo tenere la guardia sempre alta. La guardia alta. E questa è la ragione per cui non dobbiamo mai stancarci della parola di Dio. Mai. Assolutamente. Anche se siamo da tanti anni nella Chiesa, dobbiamo sempre rinnovare il nostro primo amore per Dio, in ogni momento della nostra vita. Dio deve rimanere il nostro primo innamoramento. Cioè non dobbiamo smettere di perdere questo primo innamoramento. Naturalmente innamoramento, proprio come ognuno di noi, e voi sapete, perché siamo quasi tutti sposati qui, quell'innamoramento che uno sente come marito e moglie, Non è che io, perché ora sono sposato da 46 anni, amo mia moglie meno di quando mi sono sposato. Anzi, no. L'amo più ora che quando ci siamo sposati. Perché questo innamoramento è cresciuto sempre di più nel tempo. Perché ora abbiamo imparato a conoscerci. Sappiamo i nostri problemi, i nostri difetti, i nostri pregi. Abbiamo unito pregi e difetti assieme, marito e moglie. Siamo più maturi. Ecco, il nostro innamoramento è più ora che quando ci siamo sposati. Lo stesso deve avvenire con la parola di Dio. Allo stesso modo, dobbiamo far crescere giorno dopo giorno l'innamoramento con Dio. Naturalmente non è che uno, perché ad ogni piccola cosa, se uno vede una ragazza più bella della moglie o una moglie vede un ragazzo più bello del marito, fa un rinnamoramento. L'impegno, quando abbiamo detto sì per la vita. Così come quando abbiamo detto accetto Gesù Cristo come mio personale salvatore, lo abbiamo detto per tutta la vita, per tutto ciò che Gesù Cristo ci insegna attraverso questo libro, attraverso la Bibbia. Non è che la Bibbia cambia di giorno in giorno o di mese in mese, è da secoli che è sempre così. Io quando sono solo, ad esempio, che mia moglie o sta male o c'è qualche problema o in ospedale, come è successo durante la festa dei tabernacoli, cioè io mi sento vuoto, cioè mi sento inutile, non so girarmi, non so cosa fare, anche a casa mi giro, mi guardo, ma faccio male, cioè non so come raccapezzarmi. E allo stesso modo deve avvenire con Dio. Cioè, perché se noi ci allontaniamo da Dio per un'ora, per un giorno, per un mese, se noi non andiamo in preghiera sempre da Dio, siamo anche noi confusi, ci giriamo e non capiamo più niente. Il nostro stare con Dio è la preghiera. La nostra vicinanza con Dio è proprio questa. Non facciamola mai mancare. Così si deve essere verso Dio. E non dobbiamo mai perdere questo nostro primo amore verso di Lui, verso la Sua parola, verso i Suoi insegnamenti. Perché nel momento che ci stanchiamo, Dio irrimediabilmente si allontana da noi. Da noi. Noi più ci stanchiamo, è come un elastico, e più ci allontaniamo. Ma se noi ci riavviciniamo, come l'elastico ci riporta a Dio nuovamente. Perché Dio non ci ributta e non ci rigetta nel momento in cui noi ritorniamo a Lui. Andiamo adesso in 2 Samuele, capitolo 21, versetto 15 e 16. Secondo Samuele, capitolo 21, versetti 15 e 16. E dice così: i Filistei mossero di nuovo guerra ad Israele, e Davide scese con la sua gente a combattere contro i Filistei. Davide era stanco e Ishbi-benob, uno dei discendenti di Rafa, che aveva una lancia del peso di 30 sicli di rame e portava un'armatura nuova, manifestò il proposito di uccidere Davide. Qui vediamo che Davide voleva combattere i Filistei, ma era stanco. Anche a Davide, anche alle migliori persone, è capitato di essere stanchi. ed ecco un filisteo che aveva questa lancia che all'incirca pesava 50 kg, la lancia di questo filisteo. 50 kg, cioè significa che questo aveva una forza straordinaria. 50 kg con una sola mano, io non ne alzo nemmeno 20 con due, figuriamoci. Quindi mentre lui aveva anche questa armatura che era pesante, non solo la lancia ma anche l'armatura, e camminava contro Davide per ucciderlo. Infatti nel versetto 17 dice: ma Abishai, il figliolo di Tesseruia, venne in soccorso del re, colpì il filisteo e lo uccise. Allora la gente di Davide gli fece questo giuramento: tu non uscirai più con noi a combattere e non spegnerai la lampada di Israele. Quindi Davide era stanco della sconfitta che sarebbe poi venuta al popolo di Israele, che sarebbe stata proprio causata dalla sua stanchezza. Ecco la ragione per cui da questa stanchezza fisica si arriva poi alla stanchezza spirituale. Prima fisica, poi spirituale. Ecco la ragione per cui Mosè avvertì il popolo di Dio del pericolo che la stanchezza e la debolezza creano. È un pericolo quando si è stanchi e deboli, come abbiamo detto prima. Quindi, durante l'uscita di Israele dalla schiavitù d'Egitto, giunse appunto Amalek, che li attaccò dal di dietro prendendo i più deboli, prendendo i più stanchi. Ed Amalek non aveva nessun timore di Dio, non era un timorato di Dio. Ed ancora oggi possono cadere e cadranno persone del popolo di Dio, e sono quelle più deboli. E sono quelle più deboli che vengono attaccate. Naturalmente attaccate più facilmente. E il diavolo le porta via. Questo è proprio ciò che non deve avvenire, non deve succedere a ciascuno di noi che guarda ora in faccia e anche a coloro i quali sono a casa. A nessuno di noi deve mai succedere di essere deboli e stanchi. Davide sarebbe stato ucciso se non fosse intervenuto qualcuno in suo aiuto per soccorrerlo. Ed ecco che risulta chiaro che noi siamo deboli quando siamo stanchi. Quando non abbiamo con noi il nostro bastone. Qual è il nostro bastone? Questo è il nostro bastone. Il nostro bastone è la Bibbia. Perché quando noi smettiamo di sfogliare le pagine di questo libro, quando noi smettiamo di fare il nostro studio di questo libro, quando noi smettiamo di approfondire e discernere la parola di Dio, in tutte le sue parti noi diventiamo deboli nello spirito. Diventiamo deboli nello spirito di Dio. Se noi mettiamo la Bibbia da parte, se la accantoniamo, diventiamo fragili. E quindi siamo attaccati dal nostro nemico, che il diavolo e Satana. Quando non abbiamo più questo libro nel nostro cuore, non solo nelle mani, ma anche qui nel cuore, perdiamo l'uso della forza divina. Perdiamo gli insegnamenti di Dio. Purtroppo tanti sfuggono a queste pagine, Sapete, io questa Bibbia, ho avuto solo questa Bibbia nella mia vita. A casa ne ho 10, anche di più, di versioni diverse. Questa è stata la mia prima Bibbia, in assoluto. Prima aveva la copertina in pelle. Si è rotta e l'ho fatta rilegare, nuovamente con una copertina in pelle. Poi nel tempo, perché 46 anni che ce l'ho, poi nel tempo si è rotta e l'ho fatta rilegare di cartone, che sarebbe questa. Ora è rotta nuovamente. Il rilegatore mi ha detto, forse non la possiamo più rilegare, perché ad ogni rilegatura la fanno più piccola, debbono accorciare i margini. E allora io sto cercando di tenermela, nonostante che è rotta, come un tesoro prezioso. Ho cercato di abituarmi con altre Bibbie. Ho preso, ne ho sul mio tavolo, nel mio studio, 5 di tipi diversi, ma inevitabilmente sempre qua vado a finire, sempre in questa Bibbia. E ne ho una uguale a questa, stessa edizione. La prendo, ma non è la mia Bibbia. La mia Bibbia è questa. Questa è quella che mi sta nel cuore da 46 anni. Quindi è importante, fratelli, amare, cioè, ciò che Dio ci ha dato più di ogni cosa, veramente. Naturalmente il nostro cammino è racchiuso naturalmente nelle pagine di questo libro. La nostra vita cristiana e in tutto questo ho conosciuto la Chiesa di Dio, la via di Dio, quella che veramente deve essere. È quella via che mi ha fatto arrivare ad oggi, a questo momento. Perché non l'ho mai abbandonata, nemmeno per un attimo. Non c'è stato mai un momento che ho avuto un ripensamento. Quindi non smettiamo di usare abbondantemente la nostra Bibbia. Non abbiamo paura di sciuparla. Magari poi ce la facciamo rilegare. Magari non tutti sono come me, che sono tanto affezionato a questa Bibbia, riescono ad adattarsi con una, ma io questa non la voglio toccare. Quindi nella nostra mente e nel nostro cuore questo libro è ciò che ci dà la forza spirituale per andare avanti. Sempre in Isaia al capitolo 40 nel versetto 29 dice: egli dà forza allo stanco ed accresce vigore a colui che è spossato. Dio ci dà forza quando siamo stanchi ed accresce il nostro vigore. Dio promette, è una promessa di Dio questa, e noi sappiamo che Dio quando promette, dà. Dio promette e dà. Non è un Dio che promette e poi non dà. Non è come noi umani che a volte promettiamo e non diamo. Dio promette e dà. Possiamo esserne più che certi che Dio ci darà la forza, ci darà il vigore quando noi glielo chiediamo. Facciamolo sempre, perché coloro che usano la Bibbia, coloro che usano questo libro, veramente Dio gli fa crescere nuovamente il vigore. Perdiamo il vigore quando la teniamo lontana. Ci fa capire che noi dobbiamo sempre usare la sua forza in ogni momento, non solo una volta ogni tanto. Non è un una tantum. Dicevo che vabbè, oggi me la penso, mi siedo 10 minuti e leggo la Bibbia. La Bibbia va sempre, sempre, sempre letta, quotidianamente, tutti i giorni, più volte al giorno se c'è il tempo. e non solo di sabato, come alcuni pensano che si debba fare. Oppure quando andiamo in congregazione, c'è tanta gente magari va in congregazione, si porta la Bibbia, poi se ne ritorna a casa, la mette in borsa e la riprende la settimana successiva. Io quando ritorno a casa dal sabato, dal servizio, la prima cosa che faccio, prendo la Bibbia e la metto sul tavolo. Perché io tutte le volte che salgo a casa mia, i miei occhi si debbono posare sulla Bibbia. Non rimane lì lettera morta, non rimane lì, tanto per dire, non rimane mai impolverata, non prende mai polvere, perché ce l'ho sempre in mano. Io questo vi esorto a farlo a tutti, magari ce lo fate, non c'è bisogno che io vi esorti. Ma io esorto a fare tutti così, per il bene di tutti. Lo dico prima per me, lo dico perché io quando parlo, parlo prima per me. Cioè usiamola sempre, più la usiamo, più cresciamo, più la usiamo, più siamo vicini a Dio. Ci allontaniamo quando non la usiamo più, quando non la studiamo più, quando non la leggiamo più, quando non la mettiamo più in pratica. Quindi, io in uno dei miei tanti sermoni che ho dato nel corso degli anni, una volta ho parlato della donna che aveva delle perdite di sangue. La conosciamo tutti questa storia, no? Lei voleva ad ogni costo toccare il vestito, la tunica di Gesù Cristo. Perché voleva toccare il vestito di Gesù Cristo? Perché aveva fede che nel momento in cui toccava quel vestito sarebbe stata guarita. E infatti nel momento in cui toccò quel vestito, Cristo la miracolò, Cristo la sanò, la guarì. A tutti quelli che vacillano manca questa fede, manca la fede di andare a toccare la veste di Dio, la tunica di Dio. Quando noi smettiamo di prendere questo libro in mano, stiamo vacillando. Possiamo chiedere qualsiasi cosa, ma se abbiamo fede, Dio dice nella Bibbia, sposta le montagne, anche le montagne, se abbiamo fede. Quindi, indipendentemente dalla nostra guarigione fisica, quello che a noi deve più importare è la guarigione spirituale. E perché se noi fossimo stanchi, se voi foste stanchi, oggi non sareste qui. Lui non avrebbe fatto 1000 chilometri, lui 800, loro 300, chi 100, chi 80, chi 1200. Cioè, non saremmo qui se non ci avesse accompagnato la fede. Nessuno di noi. E questo, sapete, per noi deve essere sempre motivo di orgoglio. Questa deve essere la nostra corona, il nostro vessillo. Io mi ricordo ad esempio di Giovanni, quando venivano dalla Calabria in Sicilia, si alzavano, venivano e di grazia, partivano dalla Calabria a mezzanotte per viaggiare fino in Sicilia, arrivavano alle 2, si facevano il servizio, si ritornavano e ritornavano in Calabria alle 2 di notte. Cioè per fare 400-500 chilometri stavano in viaggio 30 ore, fra traghetto, treno, macchine e cose. Non si possono dimenticare queste cose. Noi qui siamo veramente degli eroi, gli eroi di Dio, non per noi, non per nostro merito, ma Dio veramente ci sta usando al meglio. Quindi noi dobbiamo essere sempre e sempre, sempre di più forti. Dobbiamo sempre affrontare sicuramente ciò che Dio ci mette davanti. ma non perdiamo le nostre forze, non perdiamole mai. Se ci sentiamo affaticati, se mostriamo una certa stanchezza, cosa può succedere a questo punto? Che sia un uomo, che sia una donna, facciamo noi braccio di ferro con chiunque cerca di tenerci lontani. Facciamo braccio di ferro, perché Sansone, che era un uomo forte per eccellenza, era un uomo di Dio anche, non solo che era forte, ma era un uomo di Dio. Ed aveva avuto un potere eccezionale, ma lui in un momento della sua vita ebbe un momento di debolezza. Per Dalila, ricordiamo questa storia bellissima, e per la conseguenza del suo peccato lui perse la sua forza. Non facciamo che il peccato ci faccia perdere la forza. Difatti noi lo leggiamo in Giudici, al capitolo 16, versetti 1. Giudici, capitolo 16, versetto 1. Dice: Sansone andò a Gaza, vide quivi una meretrice ed entrò da lei. Sansone entrò da questa meretrice. E poi nel versetto 20 dice: e allora ella le disse: Sansone, i filistei ti sono addosso. Ed egli, svegliatosi dal sonno, disse: io ne uscirò come le altre volte e mi svingolerò. Però non sapevo ancora che l'Eterno si era allontanato da Sansone, si era ritirato da Sansone. E nel versetto 28 dice: allora Sansone invocò l'Eterno e disse: o Signore, o Eterno, ti prego, ricordati di me. Dammi forza per questa volta. Soltanto, oh Dio, per questa volta dammi forza, perché io mi vendichi in un colpo solo dei filistei per la perdita dei miei due occhi. Perché sappiamo quello che avvenne a Sansone. E nel momento stesso in cui noi facciamo questo peccato, diventiamo deboli, inevitabilmente, perché è proprio il peccato a renderci tali. Ecco che possiamo dire che col peccato viene la perdita della forza. Questo avviene. Così nei momenti in cui andiamo a peccare siamo privi della forza spirituale e diventiamo spiritualmente deboli, flosci, perdiamo la vigoria, perdiamo la forza. Perché? Perché perdiamo la forza? Perché non siamo più in armonia con Dio, non siamo più un tutt'uno con Dio, non siamo più l'argilla nobile nelle mani di Dio. È come quando un cantante, mentre suona, comincia a suonare, comincia a non essere più in sintonia. Anche noi, peccando, è come se stiamo facendo qualcosa di stonato, stiamo facendo qualcosa di brutto verso Dio. Peccando, perdiamo l'armonia con Dio. Si crea una spaccatura e poi un'altra e poi un'altra. Ogni volta che pecchiamo creiamo spaccature. Diventiamo come quei cristalli delle auto che quando si rompono si fanno in mille pezzi. Così avviene la nostra spaccatura con Dio nel momento in cui andiamo a peccare. Perdiamo anche di emanare la luce che Dio ci ha dato. Ma non solo, siamo come quelle stelle cadenti, siamo come quelli frammenti di meteoriti, meteorite, che mentre solcano il cielo fanno una luce, arriva a terra e si spegne ed è finita. Ma non deve essere così. La nostra luce deve restare in cielo, a risplendere sempre, in eterno. In Isaia, al capitolo 40, versetto 31, Isaia 40, versetto 31, dice: quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Ecco, questo dobbiamo essere noi. Isaia capitolo 40, versetto 31. Noi che speriamo nell'Eterno dobbiamo sempre acquistare nuove forze. Si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Questo io auguro a ciascuno di voi, a ciascuno di noi. Noi dobbiamo sempre essere fra quelli che credono in Dio e che acquistiamo sempre nuove forze. Dobbiamo essere come le aquile. E questa idea che ci viene data dal profeta Isaia ci sprona ad acquisire e a far nostra la forza di Dio. La forza di Dio in noi, a farci diventare come aquile, il rinnovamento del nostro essere. Rinnoviamo il nostro essere giorno dopo giorno per diventare forti come le aquile che volano verso il cielo. Queste forze non sono nostre, non è in virtù di noi, ma queste sono le forze che Dio ci dà con il suo Spirito Santo, attraverso l'imposizione delle mani nel momento del nostro battesimo. Quindi facciamo in modo di continuare sempre, sempre di più in questo cammino. Domani sarà la Pentecoste, che rappresenta la discesa dello Spirito Santo, l'inizio della Chiesa nel Nuovo Testamento. Quindi andiamo avanti nella via di Dio giorno dopo giorno. La nostra vita cristiana si riempirà di questa nuova forza che è in noi. Perciò, in questo concetto del rinnovamento di ciascuno di noi, perché noi dopo il battesimo noi abbiamo buttato via ciò che di vecchio c'era in noi, l'abbiamo buttato nel momento del nostro battesimo. E come l'aquila, noi che siamo ancora giovani, dobbiamo buttare le piume vecchie. E facciamo in modo che le nuove che crescano, le nuove piume che ci vengono date da Dio, ricominciano con noi ad andare sempre più in alto, che ci portino sempre più in alto. Perché è questo che Dio si aspetta da voi: andare sempre più in alto, ma non da voi, da noi. Ho detto voi per includere tutti noi, per includere anche tutti quelli che sono a casa. Noi possiamo diventare, ma non possiamo, dobbiamo diventare questo uccello paesco che vola sempre più in alto nel cielo e che va sempre ed ancora più su verso Dio. Questo è il massimo che noi dobbiamo fare per tutta la nostra vita cristiana. Lavorare per sostituire cosa? Quello che di sbagliato c'era in noi. Sostituire ciò che di sbagliato era in noi. In conclusione di questo mio sermone di oggi, vorrei portarvi a leggere Filippesi, capitolo 4, versetto 13. Filippesi, capitolo 4, versetto 13. E dice così: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. È così che noi cominciamo la nostra vita spirituale. Sapere che possiamo fare ogni cosa in Dio. Ecco la ragione per cui dobbiamo andare sempre verso questa nostra fortificazione. Sapere che dobbiamo sempre di più essere sempre in crescita e mai in declino. Sempre in crescita, sempre. In Salmo, al capitolo 40, versetti 1 e 2. Salmo, capitolo 40, versetti 1 e 2. Dice: io ho pazientemente aspettato l'Eterno, ed Egli si è inclinato a me ed ha ascoltato il mio grido. Egli mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia ed ha stabilito i miei passi. È una scrittura meravigliosa, bellissima. Noi dobbiamo fare in modo che certe situazioni non avvengano mai. E mai dovremmo cadere in un pantano fangoso, né in una fossa di perdizione. E se ci succede, se ci dovesse succedere, dobbiamo con fede ed umiltà aspettare che Dio venga in soccorso. Ma dobbiamo mostrargli che vogliamo sempre in prima linea e che vogliamo sempre essere lì presenti per essere dei soldati di Dio, essere i suoi soldati per Lui. In conclusione di questo sermone vorrei portare anche un po' il concetto della preghiera, perché questa è ciò che avviene, è ciò che mostra a Dio il nostro rinnovamento. Perché nel momento in cui noi smettiamo di pregare, Dio smette di rispondere. Se noi non preghiamo, Dio non risponde. Se noi non mostriamo amore, non riceviamo amore. Se mostriamo odio, odio riceviamo. Quindi non smettiamo mai di pregare e Dio ci risponde. E quando siamo nel bisogno, quando siamo soli, quando siamo che non ce la facciamo più, Dio, vedendo la nostra solitudine, non ci lascia nel fango. No, non ci lascia nella fossa di perdizione. E mai e poi mai permettiamo a noi stessi di cadere in quel fango. Non lo permettiamo. Noi sappiamo che se bussiamo in una porta, viene aperta. Noi sappiamo che se bussiamo nella porta di Dio, Dio ce la spalanca. Non ce la apre un pochino, ce la spalanca tutta per farci entrare. Quindi in Isaia, come già abbiamo letto all'inizio, 40, versetto 31, dice: quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Noi speriamo nell'Eterno. Noi stiamo proprio in questa aspettativa, perché per noi non c'è nessuna cosa al mondo che deve mai farci dubitare di Dio. Perché se dubitassimo non saremmo forti come le aquile che volano a migliaia di metri in aria. Non saremo aquile maestose, ma saremo dei piccoli uccellini che volano terra a terra. Noi dobbiamo volare in alto, come la storia del gabbiano Jonathan. Per concludere, già è la terza volta che lo dico, ma stavolta concludo, altrimenti stavolta concludo. Andiamo per favore in Efesini, al capitolo 3, versetto 16 e 17. Efesini capitolo 3, versetto 16 e 17. Dice così: egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo, mediante lo Spirito di Dio in noi interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Nei vostri cuori. Cristo deve abitare nel nostro cuore. Quindi niente e nulla al mondo può essere più bello della gloria di Gesù Cristo, che vive con noi, in noi e nel nostro cuore. Grazie, vi auguro ancora un buon proseguimento del sabato.